Jazz Peanuts.
Buonasera e bentornati alla terza puntata di Jazz Peanuts. Io sono sempre Nicola e sono contentissimo di essere qui, anche se, ahimè, devo iniziare la puntata con una premessa. Sì, perché per una persona logorroica e pesante come me, scrivere un programma di jazz vuol dire avere già in scaletta i jazzisti da fare nelle settimane successive, le birre da portare, i film da analizzare. Ecco, purtroppo la scaletta di questa settimana prevedeva la storia di un grandissimo pianista che è Herbie Hancock, ma in corso d'opera ho dovuto cambiare i piani perché purtroppo il giorno della prima messa in onda del programma, proprio l'ora in cui è stato messo in onda, è uscita la notizia della morte di Chick Corea all'età di 79 anni. Mi sembra perciò il minimo quello di portare la sua storia all'interno del programma Non me ne voglia Herbie Hancock, che magari poi riporteremo in futuro, ma questo è un altro discorso, e quindi ci tengo a fare un'intera puntata parlando del nostro connazionale, sì, perché il rapporto tra Chick Corea e l'Italia poi verrà analizzato tra pochi minuti, ma è molto molto intenso, e quindi diamo il via al terzo appuntamento parlando di Chick Corea. Si tratta di un pianista statunitense che è considerato una vera e propria leggenda del jazz. Ha vinto 23 Grammy, ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo, nomi come Miles Davis, Herbie Hancock stesso, Stanley Clarke, e ha origini italiane. Infatti all'anagrafe ci stiamo riferendo ad Armando Antonio Corea. Ma non si tratta soltanto di un pianista, lui infatti era compositore, pianista, tastierista ed ha rivoluzionato il jazz essendo tra i fondatori della fusion tra gli anni 70 e 80. Parliamo di un artista che ha vinto 23 Grammy e che, a partire dagli anni 60, è riuscito a rivoluzionare un mondo nel quale, per cultura, erano principalmente le persone di colore a esprimersi tramite questo genere, mentre con il suo arrivo non c'erano più indiani, bianchi, neri, norvegesi, erano tutti uguali e parlavano tutti un solo linguaggio, quello del jazz. È stato, oltre che culturalmente, un innovatore a livello tecnico, perché oltre ad essere uno dei più influenti e famosi tastieristi fusion, era anche considerato uno dei più virtuosi utilizzatori di tastiere elettroniche. In particolare ricordiamo il Fender Rhodes, che da lui veniva sperimentato per la prima volta durante il periodo in cui suonava con Miles Davis, ma torneremo poi su questo artista. E in tutta la sua vita, il modo di suonare del pianoforte è stato molto influenzato dal suo passato elettrico con il grande trombettista. Ma ritorniamo ora a come vi ho presentato il personaggio. Ve l'ho definito Chick Corea, in realtà si chiamava appunto Armando Anthony. Allora perché questo nome? Beh, i suoi nonni erano emigrati dal comune di Albi, in Calabria, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. E adesso vi spiegherò perché la famiglia è fondamentale per il nomignolo Chick. Anzi, facciamo così, ve lo dirà direttamente lui.
Well, that's kind of a cute story that I myself don't have personal recall on, but my mother, Anna, told me the story so many times, so this is my mother's recollection, which is my father was one of 13 kids. I had, you know, a father and then 12 uncles and aunts. One of my uncles, one of the older ones, Frankie, he was a trumpet player like my father, married Marie. Marie, Auntie Marie, used to come over and grab the little baby by the cheek and go, "Chicky, chicky, chicky." What could be more simple? So, Chick, he's the little chick.
Ma prima di aggiungere altra carne al fuoco, direi di ascoltare direttamente dalle sue mani chi era Chick Corea, e quindi stiamo per ascoltare Signor Mouse di Corea e Gary Barton.
Thank you.
Direi che presentazione migliore non potevamo averla. E ora però ci tengo a raccontare quanto la sua famiglia fosse fondamentale nel corso della sua carriera. La passione per la musica infatti era nata durante l'infanzia grazie al padre Armando, che suonava la tromba in una formazione di Dixieland degli anni 40, e grazie a questa passione fece avvicinare al pianoforte il figlio all'età di 4 anni. Per il piccolo Armando fu amore a prima vista e da lì in poi non abbandonerà mai più lo strumento. Anzi, lasciò addirittura la sua terra, il Massachusetts, per spostarsi a New York e studiare musica in varie istituzioni accademiche, che però molto presto abbandonò. La carriera di Correa è influenzata da molti generi culturali. Sì, perché nel corso dei 60 anni di carriera, Correa avrebbe abbracciato numerosi generi musicali, non fermandosi appunto al solo e classico jazz, ma coltivando parallelamente la passione per la musica classica e sviluppando così uno stile unico e insieme completo, non solo con il pianoforte, ma anche con la tastiera elettronica. Verso la fine degli anni 70, poco prima di avvicinarsi alle letture di Ron Hubbard e quindi a Scientology, di cui parleremo poi più tardi, avrà un incontro che cambierà definitivamente la sua carriera. Entrerà infatti a far parte del gruppo di Miles Davis, come prima vi ho detto, e parteciperà alla realizzazione di un album storico come In a Silent Way, per poi approdare anche a Bitches Brew. È lui stesso in un'intervista a dire: "Con Miles c'è stato l'apprendistato definitivo, ero un apprendista accanto a Miles, lo eravamo tutti, l'intera band, quando sono entrato nel gruppo, nel 68, tutti quelli che suonavano con lui non facevano altro che imparare da lui". Piccola nota da collegare al podcast, uno dei primi tastieristi di Miles Davis è stato Horace Silver, ecco, se ascoltate attentamente la sigla del programma, è proprio una sua canzone. Miles è stato per lui un ottimo insegnante silenzioso, sì perché usava poche parole e dimostrava tutto quello che voleva dire con la propria tromba. E proprio come una madre che in natura abbandona il proprio cucciolo quando capisce che è in grado di stare sulle proprie gambe, Correa, interessato ad alcuni progetti solisti, viene ritenuto da Miles Davis abbastanza maturo per poter avere una propria band. E così dall'inizio degli anni 70 intraprenderà alcuni progetti come leader di diverse band, ad esempio tra il 70 e il 71 ricordiamo il gruppo Circle, che era un complesso di jazz d'avanguardia in cui militavano altri grandi nomi del jazz. Gli anni 70 sono per lui un condensato di insieme di diverse culture che entrano a far parte di se stesso, e infatti assieme al nuovo chitarrista nel 74, Aldi Meola, inizierà a intensificare l'uso di sintetizzatori, in particolare del Moog e del Mini Moog. Dici Correa e pensi alla fusion, che definire un sottogenere del jazz è una mezza bestemmia. Sì, perché la fusion è una pentola magica dentro la quale tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 qualche impavido sperimentatore metteva a bollire il jazz, il rock, la musica psichedelica e persino il funk. Un mondo nel quale sì, la tecnica strumentale è importantissima, ma non è essenziale. Perché va bene la velocità con cui fai le scale, ma non sono le pause tra una nota e l'altra a far commuovere il pubblico. E molti inni di questa terra portano proprio la sua firma, come Spain, 500 Miles High, oppure La Fiesta. Ecco, vorrei ora soffermarmi su Spain, che è un vero e proprio monumento del jazz e della fusion. Ogni musicista amante del jazz prima o poi si è scontrato con il solfeggio di questa canzone. E ci tengo anche a portare una piccola storia personale all'interno di questo podcast. Dopo qualche anno di lezione con il mio insegnante di batteria, mi ricordo che mi ha fatto solfeggiare il tema di Spain, quindi che tu sia un batterista o che sia uno strumentista che suona pianoforte, chitarra, prima o poi ti vai a incagliare in questo monumento della musica che direi ora di far parlare da sola, quindi vi lascio per qualche minuto alle note di Chick Corea su Spain. Thank you. potremmo tranquillamente dire cin adesso e finire la puntata, perché dopo un brano del genere è difficilissimo ritornare a parlare. Come vi ho detto prima, Corea non rimane mai fermo e continua a sperimentare generi nuovi, ed è così che nel 93 fu omaggiato anche da Pino Daniele, che lo volle al suo fianco per una nuova versione di Sicily, un brano inciso negli anni 80 da Corea stesso e che il cantante partenopeo volle inserire nel suo album Che Dio ti benedica, e che poi vinse tra l'altro una targa Tenco. Ma Corea e Pino Daniele non erano vergini di incontri, sì, perché già in precedenza avevano diviso il palco in occasione del concertone del 1 maggio del 92, e nel 2016, in occasione di un concerto a Napoli, Corea si rivolse al pubblico con queste parole: «C'era un grande musicista con cui tanti anni fa ho registrato una canzone speciale, e allora stasera, suonandola, la dedico proprio a lui, dedico a Pino Daniele la nostra Sicily». Ma come vi ho detto prima, il suo rapporto con l'Italia era veramente speciale, e quindi mi sembra che sia il caso di tacere e di far parlare lui stesso.
Hello, I'm happy to be here in Padova, and I always love coming to Italy. It's where my family's roots are, from the south of Italy. But I always enjoy playing for my Italian audiences, and I wish the festival all the best luck to keep the great music going, and I'm very happy to be here. Thank you.
Ecco un estratto di un'intervista che aveva realizzato per un festival jazz in Italia, sì, perché molto spesso lui veniva nel nostro bel paese, e aveva anche collaborato da noi con il pianista Stefano Bollani, incidendo con lui nel 2011 l'album Orvieto. Ma anche con Bollani non era la prima volta che registrava qualcosa, sì, perché nel 2009, l'anno precedente, aveva suonato insieme in giro per l'Italia, e proprio all'Umbria Jazz Festival era prevista una nuova data insieme, fissata per il 10 luglio 2021. Purtroppo il Covid non ci ha permesso di ascoltarlo lì, e data la prematura scomparsa per un cancro di cui era arrivato a conoscenza da poco, non potremo purtroppo mai più ascoltarlo. Come vi ho detto prima, uno dei suoi brani più famosi è Spain, e l'album Corea Concerto con la London Philharmonic Orchestra ha vinto il premio Grammy come miglior arrangiamento strumentale. Ricollegandoci appunto al discorso Emmy, questo era del 2001, ma nel corso della sua carriera l'hanno nominato 67 volte, eh sì, avete sentito bene, 67 volte ai Grammy, e ha vinto il prestigioso riconoscimento, come vi ho detto appunto, per ben 23 volte. La prima è stata nel 76 con No Mystery, e da lì in poi ha continuato a prendere nomination e a vincerne come non ci fosse un domani. E la musica era una cosa veramente seria per lui, tant'è che nel 2018 al Jazz Night in America Corea disse: abbiamo il compito di essere un antidoto alla guerra e a tutti i lati oscuri di quello che accade sulla terra. Siamo coloro che devono ricordare alla gente della loro creatività. Beh, se non è un musicista questo. Ma ritorniamo ancora un attimo al discorso Scientology, sì, perché sotto i ringraziamenti speciali che è possibile trovare in tutti i suoi album più recenti, Corea menziona Ron Hubbard, che è il fondatore di Scientology, che è stato per lui una continua fonte di ispirazione. Nel 68 Corea scoprì Dianetics, che è la principale opera di Hubbard, e nei primi anni 70 sviluppò un interesse per i romanzi fantascientifici dello scrittore. Corea ha dichiarato che Scientology esercitò una profonda influenza sulla sua direzione musicale nei primi anni 70. Non volevo più soddisfare me stesso, volevo veramente connettermi con il mondo e fare in modo che la mia musica significasse qualcosa per le persone, l'ha dichiarato alla fine del 76. Ha realizzato alcune delle composizioni del suo album Return to Forever in collaborazione con Neville Potter, un amico che aveva conosciuto tramite Scientology. Alcuni degli altri realizzatori di Return to Forever hanno anche frequentato corsi di Scientology, e lo stesso nome Return to Forever fu, citando Corea, assolutamente influenzato dalla filosofia dello spirito di Hubbard. Molti dei suoi brani contengono riferimenti espliciti a Scientology e a varie opere di Hubbard stesso. Per esempio, What Game Shall We Play Today si riferisce al concetto filosofico di Scientology secondo cui la vita consiste di giochi nei quali l'obiettivo è ricavare gioia e soddisfazione. Anche il suo album To the Stars del 2004 è un poema in musica basato sull'omonimo romanzo fantascientifico di Hubbard. L'album The Ultimate Adventure è anch'esso basato su un suo romanzo. Corea appare anche nel film di Scientology Orientation, dove presenta una testimonianza su come Scientology gli abbia cambiato la vita e lo abbia aiutato nel corso della sua vita. Direi perciò di addentrarci nel vivo del podcast con una frase di Chick Corea stesso. Mi auguro che coloro che hanno sentore di poter scrivere, suonare e fare performance lo facciano, e se non lo fate per voi stessi, almeno fatelo per noi. Beh, ancora una volta non posso che inchinarmi alle sue parole. Ma facciamo così, prima di passare al film di cui voglio parlarvi, ascoltiamo una persona con cui ha collaborato, un suo grande amico e di cui avrei dovuto parlare in questa puntata. parliamo di un altro grande nome delle tastiere del jazz e fondatore della fusion. Oggi vi parlerò di Herbie Hancock almeno un pochino facendovi ascoltare Watermelon Man. Avete preso i popcorn? Ci avete messo su anche un po' di burro? Sì, lo so che vi piace mettere sul burro, almeno a me piace. Comunque, ora parliamo del film di questa settimana. Infatti Pete Docter parla come un pianista in Soul, con quel tocco poetico e sensibile che già aveva dimostrato in Inside Out, con una storia che si sviluppa su tanti livelli di letture e che ci trasporta da una dimensione all'altra. Passiamo dall'iperrealismo di una suggestiva New York all'ambiente visionario e astratto dell'antemondo, con la stessa fluidità che ci porta da una parte all'altra della stessa città. C'è tanta musica in Soul, c'è tanto pianoforte in Soul e ci sono passioni che possono prendere la deriva di ossessioni che noi intrappoliamo in noi stessi. C'è tutta la magia a cui la Pixar ci aveva abituati, e anche un po' di più. Di cosa stiamo parlando? Come già vi ho detto, stiamo per parlare di Soul. Il protagonista di questo film uscito il giorno di Natale del 2020 è Joe Garner, un insegnante di musica di scuola media a New York che è costretto ad avere a che fare con gli alunni che per lo più sono svogliati e disinteressati piuttosto che perseguire il suo sogno di suonare e fare l'arte. Sì, perché la musica è il sogno che nella sua vita sta percorrendo il protagonista di quest'opera, e quel sogno è di diventare un affermato pianista jazz che sembra finalmente in procinto di avvelarsi quando ha l'occasione di esibirsi nel miglior locale della città, ma l'imprevisto accade. Una distrazione nel movimento di gioia, un passo falso, lo fa cadere nell'antemondo, ovvero il luogo in cui le nuove anime sono chiamate a individuare e sviluppare una personalità, interessi, passioni, prima ancora di andare sulla Terra. Ma Joe non ci sta, perché finalmente è riuscito a trovare la chiave del successo della sua vita, e allora è intenzionato a tornare sulla propria terra, nella propria vita, che finalmente stava prendendo la svolta giusta, e si allea così con 22, che è un'anima giovane e ribelle che non riesce a comprendere il significato e il fascino della vita umana. Joe cercherà quindi di mostrarle cosa ci sia di speciale nell'esperienza umana, ma sarà anche un percorso utile a lui stesso per trovare risposte importanti alle domande più importanti della sua vita. Parliamo perciò di una storia profonda che rappresenta un'ulteriore conferma dell'abilità tutta Pixar di trarre con semplicità e immediatezza delle conclusioni da temi profondi, inserendosi in quel filone di film come Inside Out. Si tratta di una rappresentazione visiva fra il minimalismo e il visionarismo, fatta di forme, colori e una fusione di immagini e musica in cui riecheggiano alcuni momenti di un capolavoro come Fantasia di Disney. Ho rivisto molto spesso i tratti di La Linea, il cartone degli anni 70 di Cavandoli, tutto italiano. Non sapete di cosa sto parlando? Bene, mettete ora in pausa e andate a cercare qualcosa della Linea, perché veramente era un format geniale e innovativo per un'Italia come quella degli anni 70, e forse per tutto il mondo, visto che è arrivato fino alla Pixar. Ci sono scelte cromatiche che portano al realismo puro, un livello tecnico per il quale non abbiamo più parole da spendere. Si tratta di quell'attenzione ai dettagli a cui siamo stati abituati nel corso dei decenni dalla Pixar e che è evidente negli ambienti e nei personaggi. Ci si perde anche solo a guardare le figure di contorno che Joe incrocia per strada, che sono personaggi che vediamo per un attimo ma che sono estremamente caratterizzati. Ma questa tecnica e questo valore artistico sono al servizio di una storia che ha molto da dire e che nel corso della storia riesce a seminare nella mente dello spettatore una grande quantità di informazioni. Solo infatti ci parla di passioni ma anche del pericolo che si può celare all'interno di esse, nascosti in quell'intangibile, quel sottile confine che impedisce loro di soffocare in paralizzanti ossessioni. E allora mi sento in dovere di attingere a mani basse dalla puntata di 2 settimane fa, sì, perché anche il regista Doctor attinge a cocco per alcuni aspetti che riguardano la vita dopo la morte, oltre che al già esplorato Inside Out per quanto riguarda le emozioni. E lo fa attraverso la musica in un film che alla musica si affida anche dal punto di vista narrativo. E infatti è proprio in questa musica che Joe deve trovare la sua seconda possibilità, nello spazio tra il perdersi tra le note che suona e ritrovarsi nei piccoli gesti, tra un sogno a cui aspirare e la necessità di scoprire se stessi nella magia di una realtà quotidiana che forse è anche troppo trascurata da lui, che pensa solo ed esclusivamente alla musica. Soul non ha la pretesa di insegnarci a vivere, ma ci deve testimoniare l'esperienza del suo protagonista, che impara insegnando a 22. Semina spunti di riflessione qua e là e ci invita a coltivarli, a scoprire chi siamo nel profondo e a trovare un senso per la nostra vita. Un senso che sarà nostro e solo nostro, rendendoci quindi unici e preziosi. E quindi questo era Soul, il film per la musica e sulla musica, che se vi piace il jazz potrete apprezzare ancora di più. Ma alla fine ci troviamo in un podcast di musica jazz e quindi direi di far parlare un altro pianista, che è Thelonious Monk, con una canzone spettacolare dal nome Monk's Dream. Thank you. Sto parlando da così tanto che mi è venuta anche sete, quindi cosa facciamo adesso? Parliamo della nostra birra della settimana, parlando di una birra che mi ricorda molto Cicorea. Sapete perché? Perché come lui è di origine tutta italiana, ed è la Italian Grape Ale, abbreviato in IGA o IGA, se volete dirlo all'inglese. Per i più bacchettoni, questa birra è stata inserita nella guida agli stili della birra all'interno dell'appendice B riguardante gli stili locali e quindi ancora codificata nell'organizzazione non come stile ufficiale. Ma nonostante questo ci sono già 150 tipi differenti di IGA. E non so se io debba sottolinearlo, ma ovviamente è prodotta tutta in Italia. Ma bando alle ciance, cos'è questa Italian Grape Ale? È uno stile di birra aromatizzato con il mosto d'uva, ecco perché grape. È una birra ad alta fermentazione che viene prodotta principalmente da birrifici artigianali italiani. Pensate che nel 2019 è stato anche inserito nell'elenco dei neologismi nell'enciclopedia della Treccani. La prima birra con aggiunta di uva è stata prodotta nel 2006 in un birrificio sardo dal nome Barley ed è stata commercializzata con il nome di BB10. Si tratta di una Imperial Stout, di cui abbiamo già parlato, a cui è stata aggiunta sapa, che è il mosto cotto, di uve Cannonau, quindi del tutto italiana, che sono tipiche della regione sarda. Per arrivare alla commercializzazione di questa ditta Barley si passa quindi tra il 2008 e il 2012, quando sono state realizzate una grande quantità di prove come la BB e io, la BB9 e la BB Boom. Ma dal 2010 altri birrifici artigiani italiani sono entrati nel vivo della produzione e hanno fatto esplodere questo genere. Quindi ora posso descriverla proprio a pieno. La IGA è una birra, come dicevo, ad alta fermentazione, la cui peculiarità risiede proprio nell'aggiunta di uva, sia come frutto al naturale, o vinaccia, e sia come mosto d'uva, in forma di mosto muto, cotto o fermentato. Questa aggiunta può avvenire in diverse fasi del processo di produzione della birra, solitamente però si fa durante la bollitura, la fermentazione o il condizionamento. Il contenuto del mosto d'uva può raggiungere anche il 40% della miscela, quindi è tutto italiano. E appunto per la variabilità di contenuto di mosto, il tasso alcolico è molto variabile, può andare dal 4 al 10%. Visivamente può presentarsi in molte forme, con un colorito che va dal giallo dorato fino al marrone scuro e una schiuma che è piuttosto fine, questo perché viene carbonizzato in maniera vivace, e che può variare tra il bianco e il rossiccio. Ci sono poi delle colorazioni che sono tendenti al rosso rubino, che sono tipiche dell'impiego delle rosse, quindi tutto dipende dal tipo di vino che aggiungiamo. Ovviamente, sia a livello di olfatto che gusto, l'uva rende tutto più evidente come contributo di gusti e puoi avere dei sentori fruttati come pesca, albicocca per le uve bianche oppure ciliegia e fragola per quelle rosse. Il corpo è leggero e rotondo ed ha una frizzantezza decisa che rendono quindi la IGA molto beverina, quindi state attenti a quanto ne bevete, e specie quando è presente una nota acida in chiusura. Quindi mi raccomando, cercate un IGA, bevetela con me e ci sentiamo tra 2 settimane. Salute!